Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Partiamo senz'altro dalla frase di Paolo, l'Apostolo, ai cristiani della Galazia, che abbiamo sentito nella prima lettura. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. Sì, perché il mistero dell'incarnazione è un mistero di grande fedeltà di Dio alla storia dell'umanità. In quel nato da donna c'è il fatto che il Verbo eterno di Dio ha voluto in tutto e per tutto assumere la nostra condizione umana, e in quel nato sotto la legge, c'è la continuazione, perché poi arrivasse a pieno compimento, della storia della salvezza, che era iniziata da un popolo piccolo, con nessuna caratteristica di benemerenza che lo facesse preferire ad altri, il popolo di Israele. Perché Dio è fedele. Ecco allora che la prima conclusione che vorrei lasciare a me e a voi è che il nuovo anno che stiamo iniziando, come del resto quello vecchio, per essere corretti fino in fondo, il tempo è il luogo della fedeltà di Dio per noi. Non c'è nulla, nessun momento della storia, neppure il 2020, che Dio abbia scartato, buttato via. Mi direte, ma è un anno terribile, è un anno... Sì, è vero, ma Dio non è venuto con la bacchetta, non ha mandato suo figlio perché venga con la bacchetta magica a togliere la terribilità della storia. L'ha assunta, l'ha fatta sua, ci ha fatto toccare con mano, se abbiamo fede, che la vive con noi la storia, anche quando è terribile. Per quale fine? Per riscattare quelli che erano sotto la legge, dice ancora Paolo, e perché ricevessimo l'adozione a figli. Ecco che allora il credente è colui che guarda alla storia con occhi nuovi. Per carità, la storia è quel che è, se è bella è bella, e quando bella non è, non si può dire altro che è brutta. E però, al di là della bellezza o dell'esaltazione che può conferire a noi la storia, rimane la fedeltà di Dio. La vera domanda allora è: qual è il tuo disegno, Signore? Ed ecco allora la seconda considerazione che vorrei lasciare a me e a voi. I pastori, dopo l'annuncio dell'angelo, siamo al capitolo 2 del Vangelo di Luca, nella terza parte del grande racconto del Natale in Luca, cioè al capitolo 20, i versetti 16-21. Tra parentesi, mi permetto di suggerirvi, siete riusciti ad andare a rileggere il racconto della passione, morte e risurrezione. Durante la Pasqua? Forse sì, forse no. Bene, lo stesso atteggiamento dovremmo averlo davanti ai racconti del Natale. Rileggere i racconti di Gesù che nasce, il racconto di Luca nel capitolo 2 è fondamentale. In questa terza parte, il Vangelo di oggi, vediamo i pastori che senza indugio vanno a vedere quello che i magi hanno rivelato loro. E trovano Maria, Giuseppe e il bambino, come era stato detto loro. E sono loro a spiegare che quel bambino non è un bimbo qualunque. È il figlio di Dio, gliel'hanno detto gli angeli, e hanno detto loro, gli angeli, che il segno sarà un bambino che giace in una mangiatoia. Ecco che cos'è la fede. È questo partire dalla parola, è questo ritornare alla parola per andare a vedere come la storia sia storia di salvezza. Perché siamo qui stamattina? Siamo qui per questo, ognuno con il suo mondo interiore complessissimo. Bello e brutto insieme, nessuno di noi ha un mondo totalmente bello e grazie a Dio, nessuno di noi ha un mondo totalmente brutto. Però abbiamo bisogno di andare a interpretare, senza indugio, dice il racconto per quanto riguarda i pastori. Signore, dammi la capacità di capire quello che succede. Prima di vedere se Dio premia o castiga, che sono cose da pagani, non sono cose da credenti, ma lo fate anche voi preti dall'altare, e beh sì, non cambia nulla. Possiamo essere pagani ed essere a questo posto. No, se ne tornano glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro, tutto, anche il disagio infinito, voi donne, di aver partorito in una stalla, anche, come possiamo dire, la povertà estrema di un bambino adagiato in una mangiatoia, anche l'anonimato. C'era qualcuno che ha assistito al parto di Maria? C'erano altri che si erano probabilmente rifugiati, tra l'altro tutti quelli che non disponevano di denaro sufficiente, che si erano rifugiati in quel momento di confusione massima. Vi ricordate, siamo durante il censimento dell'impero voluto da Cesare Augusto. Cosa vuol dire venire in chiesa, ascoltare la parola, pregare? Signore, dammi il senso profondo di questo momento della storia. La conclusione? La conclusione è l'ultima frase. Come furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo. Ma Gesù circonciso, voi sapete che la circoncisione era il segno dell'appartenenza al popolo di Israele, ma santo cielo, era pur parte non solo del popolo degli eletti, ma della famiglia di Dio Gesù, eppure si sottomette. Che cosa vuol dire? Che non dobbiamo, io credo, non dobbiamo lasciarci prendere neppure dallo scoraggiamento davanti, chi di noi non ha pianto in questi mesi? Ma quella è un'altra cosa, piangere vuol dire dire addio alla sofferenza nostra e del mondo. Scoraggiarci vuol dire fermate il mondo, voglio scendere, che mondo assurdo. Scoraggiarsi vuol dire lasciarsi prendere dalla rabbia. Scoraggiarci vuol dire prima di tutto non capire che Dio è sceso in mezzo a noi per la solidarietà. Amici miei, io so benissimo che ognuno di noi ha la sua mentalità, io ho la mia, c'è poco da dire, e però la luce che dovrebbe guidare le nostre scelte da qui in poi, più ancora che nei mesi passati, è qual è il bene comune? Qual è il bene comune? Perché Gesù si sottomette fino in fondo, perché vuole che ognuno di noi se lo senta vicino. Non si tira fuori da niente, da nulla e da nessuno. Ecco allora il quadro di oggi. un grande quadro di meditazione, di riflessione, che Maria Santissima, la Madre di Dio, ci ottenga il dono dello Spirito Santo, perché usciamo da questa celebrazione rinfrancati nella fede, incoraggiati nell'impegno, determinati nella solidarietà. E grazie, è la prima predica di quest'anno. Io non finisco mai di ringraziarvi, perché ho ben presente il mio compito, ma so bene quanto è grande la vostra benevolenza. Nessuno di noi è all'altezza della parola, non lo sono io quando l'annuncio e non lo siamo noi quando preghiamo. E tuttavia voi aiutate me ad annunciarvi la parola, e che lo Spirito aiuti tutti noi a viverla. È in questo senso che all'inizio della messa vi ho augurato un buon anno.